Bentrovati agli ascoltatori di Radio Rama Sound di Dottori Francesco Pirisi nello studio per questa puntata dedicata alle questioni, alle tematiche della Sardegna, alla sua cultura, alla sua arte, allo sport che abbiamo visto nei primi tempi appunto di questa rubrica. Queste ultime settimane stiamo parlando di Grazia d'Aleida, Grazia d'Aleida e la Sardegna, ecco la Sardegna vista da Grazia d'Aleida. L'abbiamo raccontato tramite la descrizione dei suoi romanzi. Appunto la Sardegna, l'isola di Grazia d'Aleida, la Nuoro di Grazia d'Aleida, quella che lei ha conosciuto soprattutto nell'infanzia e nella prima giovinezza, prima di trasferirsi a Roma, dove ha continuato appunto la sua vita con la sua famiglia dopo aver sposato Palmiro Madesani, un funzionario del ministero che aveva conosciuto a Cagliari alla fine dell'Ottocento. A Roma si svolgerà proprio la parte più importante dell'attività letteraria di Grazia d'Aleida, che nei primi anni del Novecento darà alla luce i suoi romanzi, Gli Aspurtù, Lucenere, La Madre, Canne al Vento, Colombi e Sparvieri, Oltre il Confine, i romanzi che l'hanno resa celebre, che l'hanno portata sul podio di Stoccolma nel 1927 per ricevere il premio Nobel per la letteratura. Seconda donna in assoluto a ricevere appunto questo riconoscimento per la letteratura e prima donna italiana ad aver vinto il Nobel, sempre, ripetiamo, per la letteratura. Adesso ripercorriamo un po' il suo cammino di donna e di scrittrice. Nasce a Nuoro nel 1871, figlia di un imprenditore locale che si interessa di letteratura e poesia. Frequenta le scuole elementari, però non le completa. La sua formazione proseguirà tra le mura domestiche, prima seguita dalla madre, successivamente con l'aiuto di un insegnante. Dopodiché continua da autodidatta. Nel periodo adolescenziale tiene un contatto epistolare con lo scrittore Giovanni De Nava. È già in quel periodo che inizia la sua collaborazione con alcune riviste, sia sarde sia della penisola. Ripubblica i suoi racconti e alcuni saggi sulle tradizioni popolari della Sardegna. Prove letterarie che gli valgono l'appoggio e il sostegno di letterati quali Gubernatis e Bonghi. Negli anni 90 sono segnati da alcuni gravi problemi familiari, la morte del padre, Giovanni Antonio D'Aleida, che era stato sindaco di Nuoro, e della sorella Vincenza. E quindi la famiglia cade in profondo sconforto e incontra anche dei problemi economici. La famiglia di Grazia d'Aleida, che comunque era una famiglia agiata della Nuoro dell'Ottocento, il padre, oltre che, ripetiamo, un intellettuale, era anche un imprenditore, un commerciante, dalle buone sostanze economiche. E quindi il fatto di mancare il padre crea problemi. Porta anche delle difficoltà sotto l'aspetto economico. E nel 1899 si trasferisce a Cagliari, dove conosce Palmiro Madesani, un funzionario ministeriale, che un anno dopo diventerà suo marito. Si tratta di un avvenimento rilevante per la vita della scrittrice, prima di tutto sotto l'aspetto personale, considerato appunto che dal matrimonio con Palmiro Madesani nasceranno i due figli, Sardus e Franz, e poi anche sotto l'aspetto, anche da un punto di vista professionale, intellettuale, letterario, perché Madesani infatti lascerà l'incarico al ministero per seguire l'attività della moglie come agente letterario. Nel 1903, quindi nel principio del nuovo secolo, la scrittrice di Nuoro pubblica Elia Sportolu, travagliata storia di una famiglia di allevatori. Romanzo che rappresenta il riconoscimento delle qualità letterarie della scrittrice e la consacra come romanziera di valore, e questo nel panorama nazionale. Da questo momento inizia il tempo di maggiore produttività e di maggior rilievo nell'ambito del movimento letterario per Grazia d'Aleida. 20 anni particolarmente prolifici in cui pubblica alcune opere teatrali e molti dei suoi romanzi che saranno la parte preponderante, maggiore e anche maggiormente celebrata, appunto, quella che sarà la sua opera. Tra il 1904 e il 1913 pubblica infatti Cenere, Da cui sarà tratto un film interpretato dalla nota attrice Eleonora Duse, e gli altri romanzi di quel periodo sono L'Etera, Sino al confine e Canne al vento, come anticipavamo prima. Riceve riconoscimenti dagli intellettuali italiani, a iniziare da Giovanni Vergel, padre del verismo, e anche da quelli stranieri. Da ricordare in questo periodo la vicinanza con lo scrittore inglese Lawrence, autore di Mare e Sardegna, che per Grazia Deledda scriverà la prefazione appunto in lingua inglese per il romanzo La Madre, senza dimenticare che le sue opere saranno tradotte in diverse lingue, appunto a iniziare dall'inglese, ma poi anche in spagnolo, francese, portoghese. Nel 1927, ecco, Grazia Deledda vince il premio Nobel per la letteratura. Muore a Roma nel 1936, dopo una lunga malattia, a causa di un male incurabile. Le sue spoglie, sepolte dopo la morte nel cimitero monumentale del Verano a Roma, saranno trasferite nel 59 nella chiesetta della Solitudine a Nuoro, ai piedi del Monte Ortopene. Percorriamo un po' i romanzi di Grazia Deledda. Il romanzo Edera. Il romanzo viene pubblicato per la prima volta nel 1907 in lingua francese e tedesca. Solo l'anno successivo sarà pubblicato in italiano. Il tema del romanzo, la trama. Il romanzo racconta la vicenda di una famiglia sarda, la famiglia dei Cherchi, una famiglia nobile e nel passato anche facoltosa, poi però caduta in disgrazia, diventata economicamente povera e vittima di alcune traversie che investiranno alcuni suoi componenti. L'impoverimento della condizione economica li porta ad accettare le richieste di assistenza familiare da parte di un parente malato da qualche tempo, zio Zua, ricco di sostanze che possono aiutare la famiglia dei Cherchi, appunto sotto l'aspetto economico, perché abbiamo visto è precipitata, insomma, in una crisi finanziaria ed economica importante che non le consente di mantenere soprattutto il tenore di vita che aveva in precedenza. Annesa, che assiste l'anziano, Annesa, che era una donna adottata dalla famiglia dei Cherchi ed assiste l'anziano Zio Zua, ha una relazione con il capofamiglia Paolo. E intanto le condizioni di Zio Zua peggiorano e insieme diventa sempre più burbero e insolente il suo carattere, che lo porta a feroci attacchi contro i membri della famiglia, in particolare nei confronti di Annesa, appunto la sua assistente personale. Si tratta in qualche modo di un romanzo simbolo, di un romanzo emblema della realtà sarda dell'epoca di Grazia Deledda, in particolare di quella della famiglia, del suo impoverimento economico, ma anche della rottura all'interno, appunto, dei rapporti familiari. Paolo è dipinto come un inetto e considerato il principale responsabile delle cattive condizioni economiche in cui si ritrova la famiglia di Cherchi, e a cui lui cerca di porre rimedio circuendo ricche vedove del luogo, mentre la figura di Annesa è quella di una donna sottomessa, tanto che la sua indole remissiva la porta ad accettare una condizione di forte subalternità nella famiglia dei Cherchi, di cui era entrata a farne parte in giovane età, abbiamo detto, per via dell'adozione, dopo essere stata adottata. Un altro romanzo importante che avrà una sua notorietà è La Via del Mare, pubblicato nel 1896, quindi uno dei primi romanzi di Grazia Deledda, anche prima di Elia Sportula, abbiamo detto che è del 1903, e che sarà forse il romanzo che inizierà a far emergere, sotto l'aspetto letterario, la figura di scrittrice, appunto, di intellettuale di un certo rilievo, appunto, quale poi si proporrà in maniera permanente Grazia Deledda. L'opera è La Via del Mare. È stata pubblicata in quattro diverse edizioni. Una prima volta fu pubblicata a Torino. 10 anni più tardi fu ripubblicata sulle pagine della Gazzetta del Popolo con il titolo Il Servo, successivamente con il titolo La Via del Male, e con questo titolo definitivo venne data alle stampe a Milano nel 1916. La trama del romanzo La Via del Male: Pietro, il protagonista della famiglia Noina. Pietro, che è il protagonista, appartenente alla famiglia Noina, è innamorato di Maria, ma nel tempo in cui lui è assente dal suo paese per motivi di lavoro, Maria sposa Francesco. Pietro passerà alcuni mesi in carcere a causa di un'accusa che poi si rivelerà infondata, periodo nel quale fa amicizia con un altro carcerato, Antine. Antine, appunto l'amico carcerato, Antine, appunto l'amico carcerato, convincerà Pietro a far sì che una volta uscito dal carcere si riprenda Maria, a far sì che una volta uscito dal carcere si riprenda Maria. Lo invita quindi a seguire la via del male. Qualche tempo dopo Francesco sarà trovato cadavere, Francesco era appunto il marito di Maria, e non si capisce la causa della morte e come questa sia avvenuta e come quella sia avvenuta. Trascorsi alcuni anni dalla morte del marito Francesco, Maria accetta la proposta di matrimonio di Pietro. Accetterà così anch'ella la via del male, con il dubbio mai chiarito sulle circostanze in cui è morto Francesco, il suo marito. Adesso veniamo al romanzo Canne al vento. Si tratta del romanzo più conosciuto di Grazia Deledda, racconta le vicende familiari dei Pintor, una casata nobiliare isolana, nuorese. La pubblicazione dell'opera ha la data del 1913. Anch'essa è passata dalla pubblicazione su un periodico a puntate, per poi essere pubblicata in maniera integrale in un unico volume. La storia ruota intorno alla figura del capofamiglia Don Zame e delle sue figlie, le dame Pintor. Don Zame è un uomo superbo, autoritario, tiene le figlie chiuse in casa per difendere il prestigio e l'onore della famiglia. Una delle figlie, però, Lia, riesce a fuggire di casa e imbarcarsi per Civitavecchia. Don Zame si mette in cammino al suo inseguimento, furibondo, per il disonore gettato alla sua famiglia con la decisione di Lia, la figlia, di scappare. Ma viene trovato morto poco distante dal paese dove vive la sua famiglia, vicino ad un ponte. Nella penisola Lia intanto conosce un uomo che poi sposerà. Avranno un figlio che chiameranno Giacinto. Il giovane, rimasto orfano dei suoi genitori, decide di partire e di andare in Sardegna, nel paese e nella casa della madre Lia. Non troverà però una situazione facile nella casa della dame Pintor. La famiglia, infatti, negli anni ha perso molti dei suoi averi, della ricchezza, e le tre sorelle superstiti di Lia tirano avanti con le poche risorse che gli sono rimaste, a iniziare dall'orticello gestito dal servo Efix, un servo che è uno di famiglia, tanto è stato ed è affezionato alle dame Pintor. L'arrivo del giovane crea un po' di sospetti e sentimenti contrastanti sulla sua figura e dei dubbi sul perché abbia voluto trasferirsi nel paese di sua madre, nella famiglia di sua madre, appunto. Vince comunque l'accettazione e l'idea che Giacinto possa rappresentare l'ultima speranza di rinascita della famiglia Pintor. Quindi questi sono i romanzi più celebrati di Grazia Deledda. Qualche altro elemento biografico della scrittrice. Grazia era la quinta di sette figli, erano maschi e femmine. All'anagrafe risulta nata a Nuoro il 28 settembre 1871. Al tempo però c'era l'usanza di registrare i bambini alcuni giorni dopo la nascita. La scrittrice, proprio riguardo alla sua data di nascita, puntualizza e scrive in una lettera del 1892: "Il mio compleanno cade il 27 settembre, per cui io mi chiamo anche Cosima e Damiana." Lo ribadisce ancora in una lettera del 1893. "Io non sono certa se ho 20 o 21 anni compiuti. Neanche mia madre ne è certa, ma è più probabile che ne abbia 21 piuttosto che 20. Sono vecchia, non è vero?" Dice scherzando, chiaramente. La nostra vecchia serva, che ho interrogato a proposito, dice che a lei sembra che ne abbia 20, già che si ricorda bene che sono nata una sera verso le 8 il giorno di San Cosmo. Era il 27 settembre, ma questo lo sapevo già. Insomma, c'è questo dubbio tra il 27 e il 28 settembre, però come data ufficiale viene presa appunto quella del 28 settembre, infatti, proprio perché è la data che è stata affidata, che è stata registrata nel municipio di Nuoro, il comune di nascita di Grazia Deledda. Il padre Giovanni Antonio, l'abbiamo anticipato, era laureato in legge, non esercitò però mai la professione. Agiato imprenditore e possidente, si occupava di commercio e agricoltura, si interessava di poesia e lui stesso componeva versi in sardo. aveva fondato una tipografia, una stamperia a Nuoro e stampava una rivista. Fu sindaco di Nuoro per un anno circa, a partire dal 1863. La madre di Grazia Deledda era Francesca Camboso, descritta come una donna di severi costumi, dedita alla casa. Educò lei la figlia Grazia. Dopo aver frequentato le scuole elementari sino alla classe quarta, Grazia Deledda fu seguita privatamente dal professor Pietro Ganga, un docente di lettere italiane, latine, greche, che parlava francese, tedesco, portoghese e spagnolo. Ganga le impartì lezioni di base di italiano, latino e francese. Quella con Ganga fu anche un'amicizia diretta e profonda, testimoniata anche da un appassionato epistolario. Proseguì la sua formazione poi da autodidatta. Secondo alcune letture di intellettuali anche nuoresi, Deledda avrebbe affrontato un lungo corpo a corpo per dare forma alle aspirazioni profonde, per rispondere alla voce interiore che la chiamava irresistibilmente alla scrittura, soprattutto contro la piccola e chiusa società di Nuoro, in cui il destino della donna, si è detto, non poteva oltrepassare il limite di figli e casa, casa e figli. Reagì, Grazia Deledda, rivelando così la protagonista e il travaglio della crisi epocale del mondo patriarcale, contadino e pastorale, incapace ormai di contenere e di promuovere le istanze affioranti nelle nuove generazioni. Il bisogno di realizzarsi in spazi sociali aperti e vasti, la progressiva coscienza delle proprie capacità e il confronto con modelli comportamentali diversi da quelli imposti, la poteva indurre ad assumere altre identità. Ma questo rischio era lontano dai suoi intendimenti. Se l'identità da un lato non può pensarsi stagnante, immobile e senza relazioni nutritive, dall'altro assumere l'identità di un altro significa perdere la propria, dare l'identità ad un altro significa sottrargli la sua. La giovane ha seguito una strada esemplare, ha fatto esplodere le contraddizioni di una società ormai in declino, ma senza tradire le radici identitarie profonde. Ma senza tradirne la radice identitaria profonda che la distingue da tutte le altre. La sua ribellione è stata interpretata come un tradimento, invece è tutta la sua opera a testimoniare l'opposto. Altre cose rilevanti nella vita di Grazia Deledda, una è l'amicizia con lo storico sassarese Enrico Costa. Costa che probabilmente per primo comprese quelle che erano le capacità letterarie della scrittrice di Nuoro. Altri rapporti epistolari sono quelli con il letterato calabrese Giovanni de Nava, che si congratulerà con la scrittrice sarda per quello che è il suo talento. Tra i due anche uno scambio in poesia, di tenore tale da rendere certo il formarsi di un sentimento di passione amorosa, però poi destinato a finire così come era nato, in maniera naturale e quasi impercettibile. Grazia Deledda, sin dalla giovane età, instaurò rapporti di amicizia con alcuni letterati. Abbiamo appena parlato dello scambio epistolare con l'intellettuale appunto di Sassari Costa e con alcuni editori di libri e di riviste. Tra i primi racconti che verranno pubblicati abbiamo Sangue Sardo e Remigia Elder nella rivista L'Ultima Moda. Sulla stessa rivista vide la luce anche il romanzo Memoria di Fernanda, uno dei primi romanzi di Grazia Deledda, scritti nell'ultimo decennio dell'Ottocento, quando la romanziera nuorese risiede ancora nella sua città natale, per poi trasferirsi negli anni successivi prima a Cagliari e poi a Roma nel 1900, quando appunto, dopo aver sposato Palmiro Madesani, fissa lì la residenza della sua famiglia. Degli stessi anni anche il romanzo pubblicato a puntate L'avventura della Sardegna, un romanzo pubblicato con lo pseudonimo Ilia de Saint Ismail, così come l'altro romanzo Stella d'Oriente, mentre con l'editore Trevisani pubblicherà il volume di novelle per l'infanzia Nell'azzurro. Tra gli estimatori di questi che sono ancora gli esordi, abbiamo anche il critico letterario Angelo De Gubernatis, quindi Ruggero Bonghi, letterato e scrittore, che farà la prefazione al romanzo Anime Oneste 1895. La maturità di Grazia Deledda. Conclusa la relazione con il maestro elementare Andrea Pirodda, il 22 ottobre 1899, come abbiamo detto, si trasferisce a Cagliari. In questa città conosce Palmiro Maresani, un funzionario ministeriale che sposerà Nuoro l'anno successivo e precisamente l'11 gennaio 1990 portata all'altare dallo zio prete Salvatore Cambuso, essendo deceduto il padre Giovanni Antonio D'Aretta. Madesani era originario di Cicognara di Viadana, una cittadina in provincia di Mantova, dove anche Grazia D'Aretta vivrà per un periodo. Dopo il matrimonio, Madesani lasciò il lavoro di funzionario statale per dedicarsi all'attività di agente letterario della moglie. La coppia si trasferì a Roma nel 1900, dove condusse una vita appartata. Ebbero due figli, Franz e Sardus. Nel 1903 la pubblicazione di Elias Portulu, un romanzo che la confermò come scrittrice, l'avviò ad una fortunata serie di romanzi e opere teatrali. Cenere del 1904, L'edera del 1908, Sino al confine del 1910, Colombi e Sparvieri del 1912. Canne al vento del 1913, un incendio nell'oliveto del 1918, il Dio dei venti del 1922. Da Cenere, abbiamo detto, fu tratto il film interpretato da Eleonora Duse. Fu invece probabilmente Canne al vento a farle guadagnare l'attenzione dell'Accademia di Svezia, se è vero che la prima candidatura al Nobel è del 1913. Uno dei più convinti sostenitori delle sue ripetute candidature fu Carlo Bildt, ambasciatore di Svezia a Roma e membro dell'Accademia, ma la prima fu proposta da Carl August Hagberg, che aveva tradotto D'Elia in svedese. La sua opera fu apprezzata da Giovanni Verga, fu riconosciuta e stimata anche all'estero. Fu riconosciuta e stimata anche all'estero. Fu riconosciuta e stimata anche all'estero. Fu riconosciuta e stimata anche all'estero, dicevamo. David Herbert Lawrence scrisse la prefazione, l'abbiamo anticipato, della traduzione in inglese di La Madre. D'Elia fu anche traduttrice, è stata sua infatti una versione in lingua di una delle opere di Balzac, Eugénie Grandet. Dal 1909 le sue opere furono illustrate da Giuseppe Biasi, uno dei pittori del figurativo del Novecento sardo. E con Biasi intrattenne anche un lungo carteggio. Grazia D'Elia, fuori dall'isola, era solita stringere amicizie e confrontarsi con personaggi internazionali di vari livelli, diciamo, che solevano frequentare il suo salotto. Fu anche una donna sensibile al sociale. Fu anche una donna sensibile al sociale. Insegnò lettere all'asilo Lazio, creato dalla Società Podistica Lazio nel 1915. Grazia D'Elia fu candidata anche al Parlamento nel marzo del 1909 con le liste del Partito Radicale. Però, come abbiamo già anticipato nelle precedenti puntate, questa candidatura non andò a buon fine. Grazia D'Elia, che era candidata appunto nel collegio di Nuoro, ricevette pochi consensi e questo fece capire che il suo rapporto con la città, nonostante ci fossero da parte sua sentimenti di affetto, di amore e di attenzione, non era dei migliori, anzi. C'era stato un distacco proprio per la sua volontà di uscire fuori dagli schemi, di lasciare la sua terra e anche per quella sua scelta di raccontare le storie di Nuoro, le vicende di Nuoro nei suoi romanzi, a volte anche in modo critico e, diciamo, descrivendo in senso negativo certi personaggi della sua comunità, senza mai però rinunciare chiaramente e dimenticare di evidenziarne tutti i valori, da quelli della natura a quelli della socialità, a quelli appunto delle tradizioni. Nel 1926, comunque, la sua parabola arriva al momento culminante. L'Accademia di Stoccolma, la commissione del premio Nobel, le attribuisce il premio più importante al mondo, il Nobel. E lei, davanti alla commissione, quando il 10 dicembre 1927, l'anno successivo a quello a cui si riferiva appunto il premio, l'attribuzione del premio, parlando davanti alla commissione di Stoccolma, alla commissione del Nobel, racconta in pochi minuti la sua storia. Racconta in qualche minuto la sua storia appunto di scrittrice, ma anche umana. Sono nata in Sardegna, la mia famiglia, composta da gente savia, ma anche da violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. ma quando cominciai a scrivere a 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se lo fa per la terza volta, lascialo, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così, disse la commissione del Nobel. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna, la fede nella vita in Dio. E con queste parole, appunto, ritira il premio Nobel nel 1927, il 10 dicembre. E la motivazione della giuria, prima di chiudere, la ricordiamo, per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale che ritrae in forme plastiche la vita qual è nella sua appartata isola e con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano. Grazia Deledda è stata la prima donna italiana a vincere il premio Nobel, la seconda in assoluto nella sezione della letteratura dopo Selma Ottilia Louisa Lagerlöf, svedese, che fu insignita del premio Nobel nella sezione della letteratura nel 1909. Quella che è la Sardegna che emerge dai romanzi di Grazia Deledda, vediamo alcuni elementi, alcuni dati riguardo alla critica letteraria che accompagnò i romanzi della scrittrice di Nuoro. La critica in generale ha sempre ondeggiato tra l'incasellare la sua opera di volta in volta o nel movimento regionalistico o nel verismo oppure nel decadentismo. Per quanto riguarda i critici letterari che l'hanno inserita nel verismo, questo movimento letterario sembra il più adatto per inserire l'opera di Grazia Deledda per i primi lettori e per i primi critici letterari. Luigi Capuana, scrittore, critico letterario e giornalista vissuto tra l'Ottocento e il primo ventennio del Novecento, la esortava a proseguire nell'esplorazione del mondo sardo, che era una miniera dove aveva già trovato un elemento di forte originalità. Anche Giuseppe Antonio Borgese, giornalista e critico letterario, anch'egli contemporaneo della romanziera Deledda, definisce la scrittrice di Nuoro degna scolara di Giovanni Verga, del maestro del verismo. La stessa Deledda, in una lettera al direttore della rivista romana La Nuova Antologia, Maggiorino Ferraris, affermava: «L'indole di questo mio libro a me pare sia tanto drammatica quanto sentimentale e anche un po' veristica, se per verismo intendiamo il ritrarre la vita e gli uomini come sono, o meglio, come li conosco io». Però alcuni autori segneranno appunto delle differenze rispetto alla corrente letteraria del verismo per quanto riguarda l'opera di Grazia Deledda. Uno di questi è Ruggero Bondi, manzoniano, col quale Deledda aveva un rapporto epistolare. Ecco, Bonghi per primo si sforza appunto di sottrarre la scrittrice sarda al clima della poetica naturalistica. Altri critici che verranno dopo la ritengono completamente estranea al naturalismo, tra questi Emilio Cecchi, che nel 1941 afferma: «Ciò che Grazia Deledda poté trarre dalla vita della provincia sarda non si improntò in lei di naturalismo o di verismo. Sia i motivi e gli intrecci, sia il materiale linguistico, in lei presero subito di lirico e di fiabesco». Ecco, quindi, questo per dire che non c'era un racconto fotografico della realtà, ma c'era, sì, il riferimento a certi ambienti e ai mondi della Nuoro del suo tempo, alle persone, alle vicende, alle consuetudini, ai sistemi di vita e anche alla mentalità. Però tutto questo veniva trasfigurato, l'abbiamo già detto, e veniva quasi a volte enfatizzato, a volte c'era una forzatura anche in qualche modo nella descrizione dei personaggi, proprio perché Grazia Deledda voleva dare l'immagine attraverso i suoi personaggi del bene e del male, di ciò che nella realtà nuorese, quella conosciuta da lei nell'infanzia, nell'adolescenza e fino alla prima giovinezza, riteneva fosse positivo, e tutte le cose, tutti i sistemi, così come anche i rapporti di forza, le gerarchie che erano presenti in quella società pastorale, invece aspetti che lei riteneva negativi perché fermavano quell'avanzamento civile che Deledda sognava e auspicava per lei, ma anche per tutta la sua comunità, per tutta la comunità nuorese. Il critico letterario Natalino Sapegno definisce i motivi che distolgono Dalida dai canoni del verismo, dove abbiamo detto qualcuno l'aveva collocata. E anche lei in qualche modo aveva dato adito, anche con quella lettera, all'idea che la sua letteratura, il suo raccontare avesse appunto i crismi del verismo, della corrente letteraria di Giovanni Verga. Ecco, Sapegno dice: da un'adesione profonda ai canoni del verismo, troppe cose la distolgono, a iniziare dalla natura intimamente lirica e autobiografica dell'ispirazione, per cui le rappresentazioni ambientali diventano trasfigurazioni di una sorta memoria e le vicende dei personaggi proiezioni di una vita sognata. Con queste ultime note chiudiamo questa puntata dedicata ancora a Grazia Deledda, al premio Nobel per la letteratura. Chiudiamo questa rubrica da Radiorama Sound di Tortolì. Francesco Pirisi vi ringrazia per l'ascolto. Un caro saluto, a risentirci.